redigio.it e la storia continua. Così nacque l'industria delle armi e tra l'undicesimo e il dodicesimo secolo, con le guerre tra i neonati comuni e le lotte di fazione, cresce la domanda di armamenti. La risposta è uno sviluppo tecnologico senza precedenti. Metallo, dalla testa ai piedi, cotte e colorate, i traversatori, le parti dell'armatura, marchi di fabbrica. Erano lombarde le più belle, nelle fucine dei Missaglia, casa e bottega e la festa di San Giorgio. Lo stretto collegamento tra le miniere e i centri di lavorazione del ferro per fabbricare armi rappresentava nel Medioevo un elemento fondamentale per l'abbattimento dei costi, o almeno nella prima fase di trasformazione. A Milano e a Brescia, città vicine ai principali centri estrattivi dell'epoca, vedi le valli del Bergamasco o del Bresciano, si sviluppò dunque, almeno a partire dal XIII secolo, l'industria delle armi offensive e difensive. L'ottima qualità del materiale ferroso della zona favorì soprattutto, a partire dal 300, anche l'esportazione di parte del semilavorato verso l'Italia centrale e meridionale, la Spagna e Avignone, località quest'ultima dove la presenza della corte papale 1305-78 determinava una domanda non indifferente. Tutto questo ha naturalmente origini e cause più remote. Dai secoli XI-XII, infatti, la rinascita cittadina, la formazione dei comuni e le lotte intestine, subito sorte al loro interno, avevano suscitato una domanda crescente di prodotti metallici e armi, con un conseguente e continuo sviluppo tecnologico che aveva portato alla realizzazione di due tipologie fondamentali di armamento difensivo: la cotta di maglia, diffusasi in Europa verso la metà del XII secolo, dopo la Seconda Crociata, e l'armatura piastra, che soppiantò definitivamente la cotta soltanto durante la prima metà del 400, 1420 circa. Metallo dalla testa ai piedi. L'evoluzione dell'armamento difensivo rappresentava una diretta conseguenza delle mutazioni delle tecniche di offesa e in particolare della utilizzazione sempre maggiore durante il XIII secolo della balestra, la cui potenza, efficacia e precisione nel tiro costrinse a modificare progressivamente ma radicalmente le protezioni di uomini e cavalcature. La cotta, detta anche usbergo o lorica, era una giubba di maglia metallica che ricopriva il busto e le braccia scendendo fino alle caviglie. La difesa della testa veniva completata da un cappuccio di maglia chiamato camaglio, che poteva essere staccato e o formare un pezzo unico con la cotta. Su di esso veniva calato l'elmo d'acciaio, che nella prima metà del 200 era di forma cilindrica, chiuso, munito di fori per gli occhi, mentre in seguito fu sostituito dal cappello di ferro. Già all'inizio del 200 la lorica venne affiancata e talora sostituita dalla panciera, cioè da una cotta più corta e leggera, rinforzata però da un doppio strato di maglie metalliche a maggior protezione delle parti vitali. Anche la panciera, però, fu soppiantata verso la metà del XIII secolo da un corpetto, costituito da lamelle d'acciaio connesse fra loro da un sostegno di cuoio. Gli arti inferiori erano protetti da gambiere di maglia di acciaio, mentre pare che rimanessero scoperti i piedi. Da qui la ferita mortale subita dal signore della Marca Trevigiana e Zelino da Romano nel 1259. Cotte, colorate. Durante il XIII secolo la fabbricazione delle cotte raggiunse la perfezione con la messa a punto della sofisticata maglia ad anelli detta a grano d'orzo, cioè a trama molto fitta, che risultava perciò particolarmente robusta, pur permettendo una grande agilità di movimento. Notevoli furono i miglioramenti anche dal punto di vista estetico. Il filo di ferro venne unito al filo di ottone per ottenere una maglia ornata a disegni e le cotte furono sottoposte a processi di tintura con diversi colori. Già a partire dall'inizio del Trecento si assiste in ogni caso a un'introduzione progressiva di piastre metalliche alternate alle parti di maglia per ottenere una maggiore protezione dai colpi. Questa tendenza si accentua durante la seconda metà del secolo, epoca decisiva per l'evoluzione del settore, durante la quale si assiste a un progressivo perfezionamento dell'armatura a piastre, mediante l'aggiunta di vari pezzi, spallacci, cubitiere, bracciali, gambiere, eccetera, e sempre più articolati. L'evoluzione si completò nella prima metà del XV secolo, con la comparsa dell'intera armatura a piastre. L'uso della maglia non venne però abbandonato del tutto e sotto l'armatura, per rimediare ad eventuali difetti, si usò indossare una maglia più fine a protezione del corpo nei punti più vulnerabili di congiunzione delle varie parti. Alla fine del XV secolo trionfò definitivamente l'armatura intera, completamente chiusa, sia per il guerriero che per la sua cavalcatura. L'organizzazione produttiva della metallurgia medievale comprendeva sia l'artigianato autonomo, sia quel modo di produzione caratterizzato dalla proprietà di bottega, utensili e materia prima, sia la manifattura decentrata o accentrata, cioè quel tipo di organizzazione a cui vertici stava il mercante, imprenditore, a quale erano sottoposti in varia misura maestri e lavoranti.